Questa la ritrovate su Moodle. In realtà l'ho già fatta vedere, è una figura relativa a come, diciamo, quali sono le variabili su cui, attraverso le quali possiamo classificare i regimi, qui è scritto regimi non democratici, noi li chiamiamo autoritari. Diciamo che vi sono due variabili, due dimensioni importanti che possiamo omettere oggi come oggi. Innanzitutto, diciamo che la prima è quella dell'ideologia, poiché in un contesto cambiato in cui la gran parte dei regimi autoritari di oggi sono regimi autoritari, io li ho chiamati neautoritari, che ammettono accettano un certo grado di pluralismo politico e si sottomettono e si dunque legittimano, almeno formalmente, in base a delle elezioni, che poi sono manipolate, non sarebbe. Non potrebbe essere diversamente, essendo regimi autoritari. Altre ideologie di riferimento, come il socialismo, il marxismo, il leninismo, fanno ormai parte del bagaglio in qualche modo del passato. Oggi tutti i regimi, o la gran parte, o quantomeno in questo contesto, tutti i regimi autoritari si legittimano attraverso un processo elettivo falsato e manipolato. Rimangono naturalmente altre potenziali ideologie legittimanti, come la nazione, l'ordine, l'autorità. Tutte queste sono in genere presenti, tuttavia non sono importanti, poiché per definizione, contrariamente ai regimi totalitari, ai regimi autoritari, la dimensione ideologica è una dimensione, diciamo, debole, sulla quale non vale la pena fare una reale comparazione. Sono ideologie che servono a legittimare un certo grado, diciamo, di autoritarismo o di fondato magari su un principio di ordine, sulla raggiunta stabilità o sul fatto che per esempio, i militari intervengono in politica, come è stato nel caso dell'Egitto, a partire dal colpo di Stato del generale Sisi nel 2013, contro il processo di democratizzazione avviato nel 2011, sulla base di un stabilimento di un certo ordine. Tuttavia non è un pilastro importante. Un altro elemento con il quale si comparava i regimi non democratici del passato, cioè quello del grado di mobilitazione, anch'esso secondo me, un fattore che ha perso la sua importanza, poiché tendenzialmente i regimi autoritari di oggi si caratterizzano tutti per una bassa mobilitazione. La mobilitazione era alta nei regimi totalitari perché era veicolata da un partito, tra virgolette, rivoluzionario, e anche dei regimi autoritari del passato. Anche nei casi che prenderemo in esame, ma fa parte di una fase storica passata, una fase, diciamo, iniziale, rivoluzionaria, impiegarono ampiamente, attraverso l'utilizzo di partiti unici, ampie mobilitazioni dei cittadini con degli scopi, diciamo, rivoluzionari. Tuttavia oggi, quantomeno in questo contesto, ma direi in linea generale, questo vale per tutti i contesti, ma in particolare in questi due, quello dell'Africa subsahariana e quello del mondo arabo, la mobilitazione dei cittadini non è più una mobilitazione di massa, ma una mobilitazione molto limitata o addirittura assente. In genere i regimi autoritari cercano di stimolare una generale depoliticizzazione che vediamo in questa figura sopra la freccetta. Invece è più interessante vedere come i regimi autoritari si strutturano come si struttura la loro coalizione dominante, che vediamo qui in alto a sinistra, cioè quali sono gli attori coinvolti, cioè se c'è, per esempio, ora lo vedremo un po' nei sottotipi possibili, perché quello che cerchiamo di fare è creare una sorta di tipizzazione degli autoritarismi, cioè come gli autoritarismi si distinguono l'uno dall'altro. Oggi, in particolar modo, gli attori principali rimangono da un lato i militari o dall'altra parte un partito non più unico, ma che rimane un partito egemonico. In alcuni momenti io l'ho chiamato partito dominante, ma è sostanzialmente la stessa cosa. Necessariamente una burocrazia che costituisce l'ossatura dello Stato, questa è sempre e comunque presente, e poiché siamo ormai in un contesto di economia con alcune variazioni, di economia non più dirigista, cioè dove lo Stato ha un controllo totale, ha anche l'esistenza di una borghesia industriale o commerciale che può giocare un ruolo all'interno di quella che viene chiamata coalizione da Morlino. Questo è una figura tratta da un volume di Morlino sui regimi democratici e non democratici. Appunto, lui chiama coalizione dominante gli attori all'interno del regime autoritario. Oggi si utilizza forse meno, che a me in realtà piace di più, questa appellativo di coalizione dominante, mi piace di più. Oggi si utilizza, è invalso il quantomeno nella letteratura anglosassone, l'utilizzo del termine selettorato, perché richiama il fatto, selettorato è un termine, un neologismo che compone l'elettorato che si ritrova nei regimi pienamente democratici, con una selezione all'interno degli elettori, ma per selettorato possiamo intendere quello che in questo schema si ritrova come coalizione dominante, cioè selettorato è coloro che partecipano attivamente alla costruzione di un regime autoritario. Dunque gli attori, che possono essere anche cooptati in parte all'interno della società civile, adesso vedremo un altro schema che ritrovate poi sulla piattaforma, su Moodle. Un altro modo, io direi che forse questo è l'elemento certamente più importante, quindi l'analisi della coalizione dominante, quantomeno mi sono mosso in queste linee. Un'altra è come si struttura poi effettivamente il regime. In particolar modo, qui vediamo qui in basso a destra alcuni, anche qui, istituzioni, quindi siamo nel campo del formale, degli aspetti forse più formali, cioè quali sono i pilastri poi formali nel quale si strutturano il regime, per esempio l'esistenza di un capo dello Stato o di un primo ministro, quindi un'analisi all'interno per esempio degli esecutivi è importante, conoscere le dinamiche degli autoritarismi attraverso anche i cambiamenti di governo all'interno di quel regime è importante, no? Ci sono sempre nei regimi autoritari dei ministeri chiave, e in genere i ministeri chiave sono quelli legati tutti alla sicurezza, quindi la difesa agli interni. Non a caso in molti regimi autoritari difesa interni, là dove c'è una presenza militare, vengono assegnati a dei militari. Tuttavia possiamo avere un partito egemonico e quelle che qui vengono chiamate articolazioni collaterali locali e centrali di questo partito. A volte il partito è un partito che tende a egemonizzare il campo politico, a dominare le associazioni che esistono nella società, cioè possono esistere e c'è presente nei regimi autoritari all'interno della società. La società civile ovviamente è un regime autoritario scarsamente autonoma, tuttavia può esistere anche una società civile autonoma, ma chiaramente a volte si pone in una posizione di sfida nei confronti del regime. Tuttavia anche il regime tende a promuovere delle associazioni che contribuiscono a creare consenso a favore del regime, quindi sono considerate, possono essere considerati in questo schema come delle articolazioni collaterali, cioè formalmente non appartengono al partito, per esempio sindacati, ma o altre associazioni per esempio femminili molto comuni nel mondo arabo che sono vicine al regime. Come si anche articola il regime sul territorio, si possono portare molti esempi, generalmente quasi sempre i regimi autoritari hanno tutti una caratterizzazione molto centralizzata, il controllo cioè politico è più o meno centralizzato, ma tendenzialmente lo è ed è verticistico. E nei regimi autoritari, se si tengono per esempio elezioni locali, mentre le elezioni nazionali hanno una funzione legittimante nei confronti del regime, sono manipolate, spesso le elezioni locali lo sono ancora di più, e di fatto solamente nelle elezioni locali solamente i partiti di regime o i più partiti di regime tendono a giocare un ruolo importante, poiché la cooptazione nei regimi autoritari comincia dal territorio. In genere i cosiddetti partiti egemonici o dominanti in un regime autoritario tendono a svolgere una funzione di tipo clientelare, quindi di cooptazione, e dunque tendono ad articolarsi sul territorio con consigli, comitati, eccetera, eccetera. Un altro elemento importante nella strutturazione di un regime sono gli apparati di sicurezza. Probabilmente in questo corso non avremo tempo di entrare in dettaglio in questa dimensione, ma quando noi parliamo di forze armate in un regime autoritario, parlando in linea generale, intendiamo un corpo coeso. Tuttavia così non è, specie nei regimi militari. Le forze armate sono segnate anche da una competizione interna che si esprime sotto il concetto di un fazionalismo, e a volte questo fazionalismo trova espressione in una molteplicità di apparati di sicurezza. Cioè le forze armate non sono semplicemente costituite da esercito, marina ed aeronautica, ma anche e soprattutto da apparati di intelligence. A volte, come nelle democrazie, gli apparati di intelligence svolgono una funzione esterna, nei regimi autoritari svolgono soprattutto una funzione interna, cioè di controllo delle opposizioni, di controllo dei cittadini, spesso molto capillare. Tuttavia troviamo in molti regimi autoritari una molteplicità di apparati di sorveglianza e di intelligence interni, spesso in competizione fra loro. Proprio perché le forze armate, stiamo parlando naturalmente del regime autoritario in cui le forze armate giocano un ruolo molto importante, se le forze armate giocano un ruolo importante e dunque se la partecipazione nelle forze armate è l'unico o lo strumento prevalente che un individuo ha di ascesa sociale e politica, ebbene questa ascesa sociale e politica avviene anch'essa non solamente per merito ma anche per cooptazione, e cooptare vuol dire essere in qualche modo vicino a qualcuno, vicino a qualche fazione. Spesso il conflitto fazionale, la competizione tra fazioni è la modalità più comune di risoluzione delle controversie e anche di soluzione, è anche lo strumento principale di redistribuzione di potere all'interno di questi regimi. Quindi devo dire che sono questi due gli elementi più importanti su cui guardare: la coalizione dominante e la strutturazione di un regime. Non so se ci sono questioni al riguardo. Tanto blocco la registrazione.